www.redigio.it e la storia continua. L'avventura dell'impero. Il 3 ottobre del 1935, tra l'entusiasmo generale, Mussolini dichiarava guerra all'Abissinia. Giovanni Artieri, l'inviato speciale della stampa sui campi di battaglia dell'Etiopia, racconta la sua esperienza vissuta in prima persona. Chi ascoltò il discorso di Mussolini nelle piazze d'Italia il 2 ottobre 1935 lo ricorda ancora e forse riprova lo stesso brivido. E la dichiarazione di guerra dell'Abissinia, in quelle parole scandite e trascinanti, parve un annuncio del destino, e furono pochi davvero coloro che colsero il senso fatale di un'aggressione destinata a scatenare in futuro una reazione a catena di altre tre aggressioni, sempre più spudorate fino alla catastrofe. Il 3 ottobre 1935, almeno nel nord, fu una giornata grigia di nuvole basse, ma un vento irresistibile di entusiasmo sembrò trascinare l'Italia. 50 anni dopo, queste cose bisognava avere il coraggio di riconoscerle. L'annuncio della guerra fu un momento di entusiasmo collettivo, ben diverso dalle contrastate manifestazioni irredentistiche dei giovani intellettuali del 1915. Qui, per la prima volta, entrava in gioco un sentimento nuovissimo, l'orgoglio. Non importavano tanto le rivendicazioni, la posta stava nella sfida e nella consapevolezza di poterla vincere. Mussolini aveva 52 anni ed era nel suo momento magico. Avere il mondo contro dava agli italiani lo slancio per sostenere il condottiero che si opponeva all'ingiustizia. Negare all'Italia, alla sua millenaria civiltà, quello che si faceva passare per un diritto. Le premesse furono queste. La guerra d'Abissinia, vista dall'Italia, diventò in principio una corsa nelle cartolerie a comprare una grande carta dell'Africa orientale e tante bandierine rosse con lo spillo. Alla sera, quando la radio leggeva nel bollettino, ogni località conquistata una bandierina. La lunga linea rossa segnava l'avanzata. Parve un gioco familiare, come la tombola di mercante o un mercante in fiera. Poi le canzoni. Dovunque si cantava Faccetta nera, bella Abissina. E il maestro Ruccione, che l'aveva composta, incassava i diritti. Vanno le carovane nel Tigrai, qualcuno riesumava persino. Tripoli, un bel suol d'amore, che non c'entrava per nulla. Un fatto sentimentale sportivo. Non c'erano restrizioni, non vennero distribuite le tessere annonarie, il campionato di calcio non subì interruzioni e una guerra lontana, invisibile, diventava un'avventura competitiva, una partecipazione a bordo di ring. Di morti non parlava nessuno. Una specie di trans agonistica vietava di giudicare criticamente alcune pagliacciate, alcune trovate della propaganda fascista che oggi ci appaiono vergognose. Si pensi a quei giornalisti italiani che alla Società della Nazione di Ginevra impediscono con una chiassata al Negus di parlare in difesa della sua patria aggredita e invasa. Si fanno buttar fuori ed escono cantando Giovinezza. E saranno gli stessi da cui dopo il 1945 dovremo andare a lezione di antifascismo. Si pensi all'orchestrata offerta delle fedi d'oro nuziali a simboleggiare il volontario sacrificio di quanto c'era di più caro per milioni di donne, e il tutto a sostegno della patria. Un gesto privo di qualsiasi valore concreto. Quell'oro era inutilizzabile e sciaguratamente nella carovana dei fuggiaschi della RSI a Dongo si sarebbero trovati sacchetti pieni di fedi. Inutile persino la forzatura ideale, perché chi poté andò di corsa a comprare un nuovo anello per darlo ai centri di raccolta e conservare di nascosto quello nuziale. Ora, a 50 anni di distanza, ora a 85 anni di distanza, ci siamo resi conto che della guerra vera non sapemmo nulla, che non cogliamo nemmeno la falsità delle sue motivazioni. Chi avrebbe dovuto informarci di come andavano le cose? La stampa? Ma la stampa serviva al regime da cassa di risonanza, doveva soltanto esaltare l'impresa. Dei gas asfissianti usati dunque crudelmente persino sul bestiame? Nessuno parlò. I giornalisti italiani in Etiopia non seppero, o se seppero furono obbligati a tacere. Quale dei loro giornali avrebbe osato pubblicare una riga sull'argomento? Dovremmo aspettare il 1945 per conoscere la verità. I telegrammi di Mussolini, con cui autorizzava Badoglio e Graziani a usare l'iprite, proibita da tutte le convenzioni internazionali. E persino certe selvagge crudeltà degli abissini erano nascoste. Le virazioni dei prigionieri, i massacri, le torture, lo sfregio dei cadaveri. Perché non bisognava impressionare il fronte interno. Non una parola sulla feroce rappresaglia ordinata da Graziani in risposta all'attentato subito ad Addis Abeba e nel quale era rimasto ferito. Migliaia di abissini passati per le armi, uomini e donne trucidati, case incendiate, vendette tribali, giorni e giorni di terrore. In guerra ogni popolo ha le proprie turpitudini da nascondere e noi in Etiopia avevamo le nostre. Non c'era stata solo Guernica per i tedeschi, Katyn per i russi, Dresda per gli inglesi, My Lai per gli americani. Perché non dovremmo avere il coraggio della denuncia quando ci riguarda? Ma in Abissinia il nemico commise contro di noi delitti atroci che nascevano dall'odio verso l'invasore. Ma in Abissinia crollò la leggenda del buono italiano che ci accompagnava nelle nostre peripezie africane e alle quali avevamo finito per credere. In guerra non vi sono buoni, né italiani e né stranieri. Nei mesi tra l'ottobre del 1935 e il maggio del 1936 scoprimo un sentimento che finora ci era rimasto estraneo, il razzismo, anche se in versione più umoristica e acritica che sinceramente razionale o passionale. Per l'intera durata della guerra ci compiacemmo di un'ondata di ridicolo riversata sui negri, visti come una razza inferiore, ridicolizzati, disprezzati. Sui giornali e nei manifesti di propaganda del partito imperversò la più becera e volgare vena caricaturale. Il negro mentre cucina il bianco nel pentolone, il negus con l'osso infilato nel naso, il selvaggio con la sveglia al collo, le negrette in gonnellino che corrono a offrirsi al vincitore. Non c'era cattiveria in simile provincialissima tipizzazione del nemico. Ripeto, lo spirito era più quello romanesco di borgata che non quello lucido dell'offesa. Eppure, sebbene senza intenzione, si incominciò da lì a introdurre il concetto di razza e nel 1938 ci trovammo, stavolta con errore, a subire le leggi persecutorie degli ebrei, i negri della guerra futura. Ci esaltavamo di vittorie. Per la prima volta nella nostra storia di nazione potevamo abbandonarci all'entusiasmo di chi ha vinto. Beh, avevamo alle spalle una serie umiliante di sconfitte. Novara, Custoza, Lissa, Adua, Caporetto. E come si possono pretendere analisi critiche da un popolo finalmente vittorioso? Ci fermavamo alle apparenze. Il Temblen, l'Endertà, l'Ambaradam, i trionfi di Badoglio, e Negelli, Dessier, quelli di Graziani. Nessuno veniva a dirci che la guerra, più che militare, era politica e che la vittoria era consistita soprattutto nel convincere l'Inghilterra a essere tollerante, a fingere di opporsi alla nostra aggressione, a non chiudere il canale di Suez e a rimandarci immediatamente a casa. Nessuno conosceva, e per l'invidia di partito non si doveva conoscere, l'azione diplomatica svolta a Londra da Dino Grandi, alla quale Mussolini era in debito di metà del suo successo. Grandi stava crescendo troppo. Bisognava ignorare quanto frutto avesse dato la sua amicizia con Churchill, con Lord Beaverbrook e con Lord Howard e Lady Astor, e tutto con l'establishment conservatore britannico. La Home Fleet fu mandata, sì, nel Mediterraneo, ma nessuno si chiese perché si fosse limitata a una parata navale, quando avrebbe potuto seppellire per sempre le ambizioni coloniali del duce. Grandi? Non c'entrava nulla? Aspettavamo con impazienza l'ingresso di Badoglio ad Addis Abeba, in groppa al cavallo bianco, come ce lo raffigurarono in seguito milioni di immagini. E come non era mai avvenuto. Basta leggere Artieri, che c'era. Avevamo tirato un sospiro di sollievo allorché, dopo le incertezze iniziali, ma allora quando avremmo piantato le bandierine se il fronte rimaneva fermo, e fu annunciato che De Bono era stato silurato e al suo posto andava Badoglio. De Bono veniva considerato da tutti un inetto e che c'era stata molta meraviglia nell'apprendere che avrebbe avuto il comando. La sua sostituzione con Badoglio fu accolta con immenso sollievo. I giovani non sapevano nulla di Caporetto. Il fascismo aveva proibito di parlarne. Per loro Badoglio era il vincitore della prima guerra mondiale e avrebbe vinto anche questa. La vinse infatti, e la vittoria fu importante per quanto si voglia svilirla alla luce del successivo destino del generale. La guerra d'Abissinia fu davvero la più grande guerra coloniale combattuta e averla vinta rappresenta un vanto per il condottiero. Il maresciallo di Francia, Philippe Pétain, scrisse a Badoglio che la sua impresa andava considerata un capolavoro. Beh, era vero, ma si sarebbe dovuto tener conto dell'enorme sproporzione di forze tra noi e gli abissini. E come fare a combattere Cassius Clay contro un ragazzino delle scuole medie? Comunque siano andate le cose, quella guerra rimase nella nostra storia e nella nostra memoria di popolo. Per chi la visse e la combatté, essa rappresentò la giovinezza ed è logico che ora, nella vecchiaia, venga riguardata e ricordata come la più felice stagione della vita. Con il sentimento che predomina nella vecchiaia e che si chiama nostalgia. www.redigio.it e la storia continua.